Allora, mi hanno molto colpito le parole di Vittoria e di, come si chiama l'altra ragazza? Scusa.
Chiara.
Vittoria e Chiara. No, mi hanno colpito perché certe volte sono proprio dei dettagli di linguaggio che ci rivelano delle cose. Allora, Vittoria a un certo punto ha detto, parlando del cerchio narrativo, un insegnamento proprio a livello umano. A me mi ha inquietato questa frase perché ho pensato che tutti gli altri insegnamenti non erano a livello,
umano.
Cioè, secondo logica. E questo getta un'ombra sul nostro lavoro considerevole. Che vuol dire un insegnamento proprio a livello umano? Cioè, pensiamoci, perché, no? Quando è che un insegnamento non è a livello umano? Questo, insomma, ci pone una domanda, la tengo là. E Chiara ha aggiunto un'altra cosa molto molto importante, ha detto la classe scompare, un gruppo stretto. Poi ha detto gli adolescenti hanno più che altro bisogno di essere ascoltati. Poi ha detto ancora il fatto che la prof si sia distolta ci ha aiutato a fidarci. Guardate che se prendiamo alla lettera tutte queste cose, perché ovviamente loro l'hanno detto così, che le pensano. Però se uno pensa che la prof si deve distogliere da se stessa perché il ragazzo si fida, c'è qualcosa che non va. Cioè vuol dire che noi abbiamo costruito un ruolo che genera sfiducia. Che abbiamo costruito un rapporto col sapere che ha un sapore disumano. Le parole hanno senso, cioè quando noi parliamo raccontiamo e diciamo delle cose anche forti. Loro hanno lanciato un grido d'accusa contro la scuola di una potenza micidiale, senza nemmeno accorgersene probabilmente. L'hanno fatto perché è quello che pensano, con grande sincerità. Allora noi dobbiamo prendere sul serio, quando anche la storia degli adolescenti che hanno solo bisogno di essere ascoltati, evidentemente c'è un problema che non si sentono ascoltati, no? Siccome noi siamo sempre a fare progetti, tutto, la scuola, cioè, queste tre frasi come dire, ci mettono di fronte a una realtà molto complessa, no? E anche alle nostre responsabilità. Poi c'è stato il punto di vista delle professoresse. E anche il punto di vista della professoressa era interessante perché, a parte che sentendo le cose di Paola mi ha emozionato, mi ha anche... Cioè, sembrava che questo cerchio era veramente magico, cioè ho capito perché lo chiamate cerchio magico.
L'insegnante appagata, cioè,
mi sembrava che, cioè l'idea che una cosa...
L'insegnante infatti, quando
ha detto, mi porto questo cerchio sempre come se non il cerchio alla testa. Però l'idea che renda possibile uno stare felicemente a scuola mi sembrava pazzesco. Cioè, io la credo sulla fiducia, però un po' non ci credo. Cioè, nel senso, sembra pazzesco che un solo atto educativo, una sola azione educativa abbia così tanta forza da cambiare l'atteggiamento. Anche se c'è un ricordo personale che mi aiuta a capirti, e che mi ricordo quando ho cominciato a insegnare, che lavoravo nel movimento di cooperazione educativa, noi ci incontravamo tutti i mercoledì come un gruppo di adulti, insomma, come vi incontrate voi nel gruppo narrazione, insomma era un laboratorio che durava anni, ed effettivamente l'avere quell'appuntamento cambiava un po' la settimana. Uno aspettava quel mercoledì, non so come dire, quando c'è un appuntamento con un gruppo di altre persone con cui ricerchi, e che quella cosa ti scandisce il tempo. Allora l'idea che la scuola possa costruire al suo interno un momento così significativo da essere atteso mi sembrava una cosa molto, molto bella, che è esattamente quello di cui parla sempre Roberta, no? Cioè, quando è che diamo senso a quello che facciamo? Cioè, cosa ci aiuta a dare senso a quello che facciamo? E poi l'ultima cosa che ha detto, che mi sembrava molto bella, che dice, accade tutto naturalmente. Cioè, è come che scoprissimo d'un tratto che una cosa noi l'abbiamo detto tante volte, che è elementarmente umana come narrare, perché è una cosa elementarmente umana, cioè si fa da sempre in tutte le culture, in tutte le latitudini, di colpo rende naturale anche le cose che ti stanno vicine. Questo è il passaggio interessante, cioè che una cosa di senso fatta a scuola, profonda, contagia quello che gli sta intorno. Io mi ricordo il figlio di Roberta Amedeo, quando stava in prima liceo, aveva un'insegnante di filosofia molto brava, veramente molto brava, che gli ha dato enorme fiducia e li faceva discorrere, discutere i ragazzi. Quella libertà di parola, di discussione, è stata così fruttuosa. Lui ha preso 9 in filosofia, cioè un anno, è cominciato ad andare bene in tutte le altre materie. Perché? Perché il senso profondo che gli dava l'incontro con una professoressa lo ha aiutato nel senso generale. Questa è una cosa molto importante, dobbiamo sempre pensarci, perché nell'innovazione didattica in realtà certe volte basta trovare il punto su cui fare leva e fare una cosa veramente significativa, e questa può influenzare il resto. L'anno dopo ha cambiato professore di filosofia, quello l'anno dopo ha detto solo chiacchiere da bar, voi non capite niente di filosofia, bisogna sapere le cose, bisogna studiare come... E lui ha cominciato a prendere tutti e 4, andare male, difficoltà, ti ritrovi
o no? Devo difendere pure un po' la...
Cominciava ad andare molto male, non solo in filosofia, la prima volta che è andato in filosofia è stato 4, poi dopo naturalmente ha preso la sufficienza, però no, per dire quanto noi siamo pericolosi. Io penso che noi insegnanti dobbiamo sempre partire da questo presupposto: siamo delle persone dentro un luogo pericoloso che è la scuola, non nel senso della sicurezza, insomma, anche in quello, ma soprattutto nel senso della sicurezza psicologica. E siamo pericolosi perché possiamo generare nei ragazzi quel distacco da se stessi e dalla cultura che sappiamo è un danno enorme. È quello che implicitamente Vittoria ci ha detto quando ha detto in umano, no? Lei ha detto in positivo, ma quel positivo riflette un altro. Bene, allora, il punto su cui vorrei un po' focalizzare la mia attenzione oggi è il nodo della restituzione, cioè la narrazione come forma di restituzione. Provo a spiegare un attimo questo, è una cosa di cui abbiamo parlato tante volte, però allora faccio un piccolo brevissimo. Quando vengo in Modena, per forza di cose insomma, sono troppi anni e quindi mi torna in mente un po' tutta la storia. Allora, la narrazione è nata a Cenci, quando l'abbiamo cominciata a, cioè abbiamo cominciato a lavorare ormai 25 anni fa, come momento di autenticità. Cioè la cosa fondamentale del cerchio narrativo, dello sperimentarsi sulla narrazione orale, era avere un luogo di autenticità, cioè un luogo in cui si potesse narrare di sé, perché le storie erano quasi sempre autobiografiche, e in cui uno si sentisse libero di raccontarsi. C'era questo patto di cui voi sapete tutto, insomma, diciamo, il fatto delle cose che si può dire tutto perché rimane tra noi. Questa era anche un'altra cosa bellissima che hanno detto, perché in un liceo fare un patto di segretezza tra coetanei nell'epoca di Facebook e di tutto questo è una cosa forte, una cosa controtendenza, è una cosa molto, molto significativa, no? Quando tu dici, Chiara, il gruppo stretto appunto è un gruppo che fa un patto, e oggi fare un patto non è una cosa banale assolutamente. E quindi c'è, diciamo, la narrazione come luogo di autenticità, questo è il punto di partenza. E io la chiamo trappola per liberarsi. Era una trappola perché il cerchio narrativo è una trappola. Molte persone che vengono per la prima volta si sentono un po' a disagio, sono cose strane come cantare, per esempio, non so, cose un po' bizzarre. E poi a un certo punto gli si dice: devi raccontare una storia su anche un tema molto forte, è una trappola, cioè non può uscirne. La cosa interessante è che questa trappola funziona, perché è capitato rarissime volte che qualcuno si rifiuta, perché sta nelle cose. E allora la cosa interessante che succede è che in realtà quando si narra poi le persone sono contente, è come che rispondesse a un bisogno profondo che sta lì nascosto. C'è un bisogno di trovare luoghi del narrarsi fortissimo, E questo fa parte della nostra società, anche della crisi della nostra società. Noi abbiamo un disperato bisogno di luoghi di ascolto. Lo paghiamo, ci abbiamo inventato pure una professione di uno che paghiamo perché ci ascolti. Cioè, questo è il nostro. Paghiamo pure caro, insomma. Perché ne abbiamo bisogno? Perché ne abbiamo bisogno? E questo bisogno socialmente non è considerato, no? Non è che ci sono dei piani del governo per l'ascolto reciproco, no, ovviamente non. Il comune non fa delle cose, no. Però è un bisogno forte. Perché è il bisogno di dire di sé. Allora, i bambini piccoli, quando raccontano, confondono sempre il mondo con se stessi, giusto? Gli psicologi lo chiamano egocentrismo infantile, che secondo me non è tanto vero. Nel senso che non è un problema di egocentrismo. Il problema è che il bambino piccolo sente che lui e il mondo sono la stessa cosa. Non c'è un confine. Non c'è un confine, lui è il mondo. Sta totalmente in quello che gli accade. Soffre terribilmente degli strappi, piange. Noi non piangiamo, piangiamo molto, ma sono in posti molto. Invece lui piange continuamente. E ha ragione, perché il mondo è terribile, lo sappiamo. E in questa unità profonda tra lui e il mondo non ci sono confini. È lì che nasce la narrazione. Cioè il dare senso alle cose, il cercare di raccontarle, nasce in quel momento là, quando tutto è unito. E in qualche modo io sospetto che questo bisogno di narrare c'ha anche questo desiderio di ritorno a un posto dove tutte le cose tornavano. Perché in fondo i racconti, la bellezza del racconto è quello. E nel racconto c'è tutto. Roberta, che da piccola scambiava i racconti con la vita.
Ancora adesso?
Ancora adesso, vabbè. Sapeva che quel mondo lì è un mondo protetto, perché il mondo raccontato dentro un romanzo è un mondo intero, no? I grandi romanzi sono questo, un mondo in cui tu entri e c'è tutto. E in qualche modo la narrazione evoca questo sogno del tutto, diciamo, delle cose in cui tutte tornano, anche le tragedie, perché non è che sia la felicità questo, però è un mondo tutto intero. Diciamo, la narrazione è il mondo tutto intero, in qualche modo. È un'ipotesi, eh? E il problema è che a un certo punto i bambini scoprono che questa cosa non si può più fare. La scuola è proprio il luogo dove succede. Cioè a scuola il bambino impara subito quello che può dire e quello che non può dire. È il luogo che separa le parole. Sono parole che si possono dire, a casa le dicono, quando dicono. A scuola è proprio il luogo istituzionale in cui il bambino impara quello che non si può dire. Allora adesso vorrei fare una piccola digressione sulle parole in libertà. Cioè, quando è che c'è la libertà di parola? Provo a fare degli esempi. Ci sto pensando mentre... sarò confuso. Allora, la libertà di parola deriva, uno, dalla ricchezza di vocaboli. Cioè, tu c'hai libertà di parola se c'hai tante parole. Questo lo diceva meravigliosamente Don Milani, lo diceva Dario Fo in uno spettacolo famoso che si chiamava Il padrone a mille parole, l'operaio 100, per quello è padrone e quell'altro operaio. Insomma, la ricchezza delle parole, la quantità di parole che tu puoi usare è assolutamente fondamentale nella libertà di parola. Se c'è quattro parole non sei libero. Due, è avere fiducia nella propria capacità di pensiero. Tu hai libertà di parola se credi che vale quello che pensi. Se non credi che vale quello che pensi, non parli, non dici. E quindi non hai libertà di parola. In quest'altro aspetto è importantissimo. Avere tante parole, avere fiducia che i propri pensieri meritino parole da dire. In modo stupendo, una bambina di Roberta, rubo una frase dal suo libro, dice: la scuola mi ha dato tante cose, soprattutto la sicurezza di dire i miei pensieri davanti a tante persone. Jasmine. Bellissima. Cioè in quinta elementare dice: la scuola mi ha dato tante cose, soprattutto la sicurezza di dire, perché questo è il terzo punto fondamentale per avere libertà di parola, è la capacità di ascoltarsi e di farsi ascoltare, cioè incontrare un luogo, un contesto in cui tu hai diritto di essere ascoltato. Questi per me in questo momento, e poi magari ci pensiamo meglio e scopriamo di altri, però i tre capisaldi della libertà di parola sono avere tante parole, avere la possibilità di dirle essendo ascoltato e avere fiducia nella propria pensiero che sta dietro le parole. Queste tre cose sono fondamentali. E se ci pensate sono i nostri tre compiti come insegnanti. Perché noi siamo insegnanti, segniamo, nel senso che moltiplichiamo le parole dei ragazzi. Qualsiasi materia noi insegniamo, il problema chiave è aumentare le parole. Aumentare il senso delle parole, il nesso tra le parole, se insegniamo scienze, se insegniamo qualsiasi cosa, noi dobbiamo solo arricchire l'uso delle parole e quindi delle connessioni logiche, perché le parole sono connessioni logiche, no? E questo fa parte del lavoro di insegnante, proprio insegnante. Chi insegna? Chi lascia il segno? Il segno è quella parola che regalo al bambino o al ragazzo. Poi c'è il nostro ruolo di educatori, cioè noi educhiamo nel senso che diamo la possibilità ai ragazzi di dire quello che pensano, diamo fiducia. E l'ultima ruolo, che non è l'ultimo, forse il primo, è quello di essere grandi ascoltatori. Cioè i ragazzi si accorgono immediatamente se un insegnante è un ascoltatore o no, se li ascolta. Questo in realtà non capita ovviamente solo a scuola, no? Pensate a tante conversazioni familiari, moglie e marito, per esempio, ma tu mi stai ascoltando? No? Vi capita mai? Cioè, ma tu mi stai ascoltando? Cioè nel senso che io parlo. Perché guardate, questo è un ruolo chiave delle relazioni umane, è capire se l'altro sta ascoltando davvero o fa finta di ascoltare, no? Allora la scuola penso che sia il regno del finto ascolto, purtroppo, no? I ragazzi fanno finta di ascoltare gli insegnanti, soprattutto le superiori, cioè man mano che crescono, i bambini ancora ascoltano, poi man mano che crescono fanno finta. Mi ricordo sempre mia figlia che una volta la professoressa ha detto, ah vedi, fate un po' casino, fate come Lorenzoni, lei c'aveva le cuffie. C'aveva le cuffie, quindi è stata additata la professoressa dicendo, vedi come sta attenta. E non si era accorta che lei stava attenta e gli sentiva un'altra cosa. No, per dirla, certe volte noi non ci accorgiamo delle cose più elementari. Perché dico questa cosa? Perché questi tre elementi costituiscono la base, diciamo qualcosa come il fondamento della narrazione, che è la libertà di parola. Però sentite il linguaggio com'è curioso. Parole in libertà. Che vi fa venire in mente? Se uno dice parole in libertà, che viene in mente? No, è una domanda vera, non è che era retorica.
Rodare,
oppure?
Parlare di sé.
Parlare di sé. Tu dici parole di libertà. Parlare di sé, rodare, che altro viene in mente? Brainstorming, ok. Marinetti. Ma siete troppo colti. Che? Vai, scusa. Cosa? Parole di libertà.
Poter dire quello che vuoi.
Ma voi tutte positive le sentite? Io parole di libertà sento anche, come dice, ma dice parole di libertà. Che pensi?
A me vengono in mente Marinetti.
Anche. Va bene, allora. Cosa? Spontaneità. Quindi voi date. Scusate. Quindi voi date tutti accezione positiva all'espressione parole in libertà.
Invece per te è come dire uno dice qualsiasi cosa.
Secondo me nel linguaggio com'è. Adesso qua voi siete tutti condizionati. Dal posto in cui siete. Siete condizionati da questo luogo, da questo incontro. Io credo che se fuori uno dice parole in libertà, dice ma quello sta dicendo un sacco di fregnacce. Cioè, no, parole in libertà non è che uno dice. Che vuol dire Marinetti? Cioè, ma in libertà penso che sia anche. No, ma questo è interessante, vedete?
Perché molto. Uno può dire anche stupidaggini, questo?
Beh, un po' sì. Oppure parole in libertà sono quelle dei matti, cioè di quelli che dicono le cose che pensano senza filtri. Senza filtri. Forse anche Marinetti, cioè nel senso come dire.
Forse anche Marinetti.
Allora. No, insomma io, scusate, io penso che educare alla libertà della parola sia un grande compito nostro. L'arte, la letteratura, i giochi linguistici della poesia, sono tutte possibilità, io lo chiamo del trionfo del molteplice. Noi dobbiamo batterci per il trionfo del molteplice. Allora, la libertà di parola vuol dire che noi siamo dalla parte del molteplice, vogliamo la differenza, vogliamo il differenziarsi, vogliamo che ognuno parli nel modo in cui vuole, vogliamo che uno scriva i testi come pensa che possano essere scritti. Cioè, siccome la scuola è fortemente prescrittiva, pensate quante volte i ragazzi devono fare quello che il libro gli dice, quello che l'insegnante gli dice, battersi per la libertà di parola vuol dire accettare che sono tanti modi di pensare e anche tanti modi di esprimere questo con le parole. Questo è una cosa molto molto seria e molto complessa da fare, perché nei libri di testo, se ci pensate, sono quasi sempre testi assertivi. Se pensate ai libri di testo, se noi prendiamo un libro di testo qualsiasi, è pieno di parole assertive che dicono una cosa sola, cioè le cose stanno così, che sia di storia, che sia di scienze, che sia, sono libri assertivi. La meraviglia della letteratura qual è? Che nella letteratura il grande romanziere dà dignità di parola a tutti i personaggi, ama tutti i personaggi. Roberta, che ama molto la letteratura, dice: io in classe vorrei essere come Tolstoi è dentro Anna Karenina, cioè vorrei essere in classe capace di amare tutti i bambini esattamente come il grande autore ama tutti i personaggi che si inventa dentro un romanzo. Perché? Perché questo è il contrario del testo assertivo. Il romanzo è il contrario, il buon romanzo, naturalmente. Allora noi, quando diciamo stiamo per la narrazione, è perché vogliamo controbilanciare, che il testo assertivo anche serve ovviamente per alcune cose, ma controbilanciare l'eccesso di testi assertivi con un in più di narrazione libera. Quando Roberta racconta che i suoi bambini hanno capito la narrazione leggendo Omero, la Costituzione italiana leggendo Omero, sta dicendo questo. Ha fatto un giro di Peppe per arrivare alla Costituzione, ma quel giro di Peppe che ha fatto pescando lontanissimo ha permesso a quei bambini di non leggere la Costituzione come un testo assertivo, ma di leggere quella Costituzione in quello che ci sta dietro. Ci ha dato valore alla radice della Costituzione e quindi l'hanno capita. Mentre tutti i bambini che studiano la Costituzione come testo assertivo non la capiscono. Questo è il nodo, perché tu capisci se c'è il plurale, se c'è la grande, come dire, il fermento naturale che genera le cose. Se tu c'hai la legge spiegata, già finita, non la capisci la cosa, la impari a memoria e poi te la scordi. Quindi il percorso di Roberta è proprio interessante per questo, perché lei è arrivata a un testo assertivo, la Costituzione è il più assertivo di tutti, è la legge delle leggi. Però ci è arrivata facendo un giro lunghissimo del mito addirittura e poi della narrazione orale. E questo ci dà un'indicazione di metodo, di fondo. Perché in qualche modo noi crediamo, vorremmo, combattere il mostro dei nostri giorni, che è il pregiudizio. L'Europa è attanagliata dal pregiudizio. La crisi dell'Europa, terribile, gravissima, che di elezione in elezione in qualsiasi Stato ci prospetta un futuro tenebroso, è perché in una landa della Germania, in cui non ci sono manco immigrati, pochissimi, non stanno nemmeno tanto male, c'è il 9% disoccupati, eccetera, votano pensando a quanto male gli può venire da qualcuno che non sanno chi è. Allora, il pregiudizio attanaglia il nostro continente, la nostra cultura. Cioè il posto più molteplice, più libero di tutto il pianeta Terra, cioè l'Europa, in questo momento è attanagliato dal pregiudizio. Quindi capite che la scommessa è didattica, culturale, star bene a scuola, ma anche un po' più vasta, è una scommessa politica. Allora il nodo è questo, secondo me. Provo a ipotizzarlo, perché non è per niente semplice la questione. Quando è che noi riusciamo a passare dal pregiudizio al post-giudizio? Perché la democrazia per me è il post-giudizio. Cioè il sogno democratico è questo, che io non so una cosa già, ne discuto con gli altri e poi decido. Parlamento si chiama, Parlamento vuol dire parola, io parlo. Quindi l'idea è che il post giudizio è io mi provo a sentire te, provo a sentire te, provo, e in questo travagliatissimo e complessa mediazione tra tanti punti di vista diversi, io poi capisco di più, no? Diciamo, rispetto alla rigidità del pregiudizio, il post giudizio è un lavorio continuo, un ruminante. Cioè, il pregiudizio è carnivoro, il post giudizio è ruminante, è una mucca, diciamo. È una cosa lenta, che si, cioè, quattro stomaci, ci vogliono quattro stomaci, è una cosa tremenda. Invece il pregiudizio azzanna, per forza. Ta. Allora, noi siamo nella terra di mezzo, perché voi a Modena da tanti anni teorizzate che per darsi narrazione ci vuole la sospensione del giudizio. C'è la cosa che sta in mezzo tra pregiudizio e post-giudizio. Educare alla sospensione del giudizio, anzi non educare a, dare la possibilità ai ragazzi a sperimentare un momento di assenza di giudizio è il paradiso. Diciamo, piccoli frammenti di paradiso nella scuola che sostanzialmente spesso è infernale. Perché nella scuola ci insegnano che tutto viene sempre giudicato. Tutto, il comportamento, cosa fai, cosa pensi. Cioè, adesso poi con le griglie delle competenze diventiamo, cioè, stiamo sotto osservazione completa sempre. È una battuta facile, triviale, però.
Sì, infatti.
Perché è anche molto seria la cosa delle competenze, dice Roberta e ci credo. No, sto scherzando. Però l'onnipresenza del giudizio è molto faticosa.
Lo è stata sempre, non più.
Sì, no, mica adesso di più, però. Anche un po' di più.
Ah, non lo so.
E il giudizio è sempre potenzialmente punitivo. Quello è il problema che spaventa, no? Tu sei giudicato da qualcuno che ha più potere di te, che ti può punire. Allora, se la narrazione è la sospensione del giudizio, è interessante perché è un luogo in cui tu sperimenti un modo, l'autenticità di cui parliamo è questa, che tu sei autentico in un luogo in cui c'è la sospensione del giudizio, perché se tu c'hai la mannaia sulla tua testa e stai per essere giudicato sempre, è difficile che tu sei. Diciamo, è un piccolo contributo a quella famosa libertà di parola di cui parlavamo prima. Allora, se prendiamo per buona questa ipotesi, la democrazia si fonda sul posto di giudizio, tu non devi giudicare perché già sai, ma sapendo di non sapere tutto, ritenendo che il confronto migliori la visione delle cose. Se tu vedi le cose diversamente da me, vuol dire che la realtà ha tanti aspetti, giusto? È quello che diceva Roberta rispetto alla lettura del libro o rispetto alla poesia, no? Cioè, se io penso che tu è un'altra, leggi lo stesso mio libro e vedi un'altra cosa, io devo essere felice del fatto che il mondo è molteplice. Però questo è un problema culturale, non è una cosa spontanea, è una cosa che va costruita, ne va sperimentata la bellezza, e questa è una cosa difficile. Il fatto che se la realtà è molteplice, io per conoscerla devo avere più occhi. Per dire una battuta, la domanda è: mi presti i tuoi occhi attraverso le tue parole? Questo per me è il nodo. Cioè essere disposti e umili, tanto da dire: mi presti i tuoi occhi. E l'unico modo di prestare gli occhi è farlo con le parole o coi gesti, cioè dire perché io penso diversamente da te. Però questo è un nodo che non è solamente di convivenza, e questo è un dibattito che a Modena facciamo da tanti anni. Il problema non è solo per la relazione reciproca, cioè il cerchio narrativo è interessante, o comunque la narrazione in tutti i suoi aspetti, come Roberta ha raccontato, che si può fare in mille modi, no? La narrazione è interessante non solo per star bene insieme, cioè non serve solo perché così io conosco meglio Antonella. La narrazione serve se io conosco meglio Antonella, ma anche se io e Antonella conosciamo meglio. Stamattina abbiamo lavorato su Talete,
certo.
Per dire, abbiamo lavorato una mattina su Talete, Perché questo vuol dire che per conoscere Talete gli occhi di Antonella mi aiutano, perché lei vede una cosa diversa da quella che vedo io. Allora mi piacerebbe questa triangolazione, per cui la narrazione non è solamente star meglio insieme, conoscersi meglio tra noi, ma noi insieme conosciamo di più il mondo. E questo è fondamentale, perché sennò separiamo il cerchio narrativo da tutto il resto che facciamo a scuola. E io questo non lo voglio. Io non voglio fare il cerchio narrativo come vacanza dalla brutta scuola faticosa. Non deve essere così. O almeno la scommessa dovrebbe essere che quella modalità è una modalità conoscitiva del mondo, anche per fare scienze, anche per fare storia, anche per fare filosofia. Cioè, per studiare le cose io ho bisogno degli occhi degli altri. E il gruppo stretto di cui parla Chiara, il gruppo stretto non è solo il gruppo stretto che fa il patto, ci raccontiamo le cose noi e non le diciamo a nessuno, che è importantissimo e bellissimo, ma anche deve essere un patto stretto per dire: noi conosciamo il mondo a modo nostro, noi costruiamo la cultura di questa classe, che è una cultura non solo di relazione ma anche di conoscenza. Perché sennò la scuola fallisce, perché la scuola non può essere un posto solamente per conoscersi e stare bene insieme. La scuola è solo un luogo per conoscere, per stare bene insieme e per cercare di capire un po' di più il mondo, per crescere la nostra conoscenza. Conoscenza che ovviamente non deve essere disumana, come dice Vittoria, perché se è disumana non è conoscenza, perché tutta la cultura è sempre relazione. Se non c'è la relazione, non c'è la cultura, non c'è in sé. Non esiste Dante non c'è. Dante esiste nel momento in cui io lo leggo. Se io non lo leggo, Dante è morto. Dante vive nel momento in cui io lo leggo. Se non lo leggo, non c'è. Allora Dante vive solo nella relazione tra me e lui, il che potrebbe farci sentire presuntuosi, ma in realtà è la realtà quella. In cosa sbagliano i professori di letteratura? Ce lo spiega Guido Armellini meravigliosamente in tanti suoi libri. Cosa sbagliano i professori del liceo quando spiegano la letteratura? È che fanno imparare ai ragazzi le interpretazioni della critica letteraria. Quindi i ragazzi non è che dicono cosa pensano loro di Manzoni, ripetono quello che pensa De Sanctis di Manzoni. Ma se non c'è il rapporto mio con Manzoni, quella critica là me la scorderò sicuramente, a meno che non cerca di fare il professore universitario, divento trombone già a 16 anni e sarò trombone tutta la vita. Ma se non scelgo quella cosa là, di fare il professore universitario, lo butto via il libro dopo. Perché nessuno mi ha mai chiesto qual è la tua relazione col libro. Se no non si capisce perché in Russia odiano Dostoevsky e Tolstoi, in Colombia odiano García Márquez e noi odiamo Manzoni. Perché? Perché noi odiamo quello che facciamo a scuola. Perché la scuola è il luogo dove tu ti impediscono di amare le cose più belle che ci sono. Fa impressione andare a San Pietroburgo e dire: noi Dostoevsky, no, tremendo, Tolstoi. A noi ci piace la letteratura straniera perché non la facciamo a scuola. Cioè, leggiamo Il rosso e il nero di Stendhal, è bellissimo, perché ma Manzoni è bellissimo lo stesso, però si fa a scuola, quindi non puoi leggerlo. Questo nodo però ci dice di che operazione fa la scuola nella disumanizzazione della cultura. O la cultura è umana, è relazionale, oppure non passa. E quindi questo del prestarsi gli occhi e dell'usare la parola per prestarsi gli occhi è molto delicato, perché è una parola ricca. Non è che tu puoi usare una parola povera per prestare gli occhi a un altro. E questo è un nodo molto importante, che deve fiducia, ascolto, ma anche una ricchezza di linguaggio. Ed è quello che proviamo a fare, no? C'è un antecedente storico che ci aiuta, per fortuna, perché tutta questa cosa in realtà è nata, per quello tutti i lunedì Roberta andava in Grecia con i suoi amici, c'erano con i suoi alunni, scusate,
anche
lapsus, anche amici. Tutti i lunedì era divertentissima Giove, perché c'era tutta una grande agitarsi, così come arrivavi di fronte alla classe di fronte, noi stiamo partendo per la Grecia, noi stiamo partendo, tutti agitati per questo passaporto che c'era per andare in Grecia tutti i lunedì. Perché andavano in Grecia tutti i lunedì? Perché in Grecia c'era uno che diceva conosci te stesso, e uno che diceva io so di non sapere. Allora, quello è il nostro maestro, è assolutamente il nostro maestro. La democrazia è nata in Grecia e non è nata in Palestina, perché in Palestina c'era uno che diceva: io sono la via, la verità, la vita. Se tu dici io sono la via, la verità, la vita, puoi dire cose meravigliose, meravigliose sulla fraternità, eccetera, ma dici io sono la via, la verità, la vita, chiuso. Tu stati zitto, perché se uno dice così non c'è dubbio. Allora, tra i due grandi maestri dell'Occidente, che comunque sono sempre là, diciamo Cristo e Socrate, noi, ovviamente non sto dicendo una cosa religiosa, però ognuno fa quello che gli pare, ma diciamo dal punto di vista del lavoro sulla narrazione, noi dobbiamo prendere esempio da quello lì, quello greco, perché no, poi le cose cambiano nei secoli, le cose cambiano, però questo pizzico, no pizzico, questo macigno dell'intolleranza legata alla religione, noi sappiamo quanto uno spera sempre che finisca, invece è veramente un demonio che invade il mondo, ogni epoca. Il cattolico e religioso Galileo Galilei era terrorizzato, impaurito, ha dovuto fare compromessi tremendi. Perché? Perché sapeva che le sue parole, la sua libertà di parola, si scontrava con sempre quelli là di la via, la verità, la vita, cioè diciamo che l'hanno presa alla lettera quella cosa là. Poi non lo so, oggi c'è un papa interessantissimo che dice: chi sono io per giudicare? Una frase che io quando l'ho letta, tanto di cappello, un papa che dice una frase di questo genere è molto interessante, è qualcosa che comunque succede, tra l'altro su un argomento così scottante come quello dei, per la Chiesa scottantissimo come quello dei gay. E però quel modello, il modello di qualsiasi religione, è un modello assertivo per definizione, è assertivo per definizione. Se vogliamo fare la narrazione, noi dobbiamo per forza lavorare attorno a un modello che dice contemporaneamente, perché le due frasi di Socrate, guardate che sono, si parlano tra loro, perché Socrate dice conosci te stesso, quindi è il lavoro del cerchio narrativo, quello intimo, diciamo così, e poi dice io so di non sapere, che invece è il lavoro rivolto al mondo, perché sapere di non sapere non riguarda solo io non so di te o non so di me, ma anche io non so di quello che succede in Siria, cioè, e queste cose sono molto collegate. Perché se noi vogliamo capire qualcosa dobbiamo raccontarci il mondo, ed è molto difficile oggi raccontarci il mondo. L'ultima cosa di cui vi voglio raccontare invece è un'esperienza, no, l'ultima frase su questo, c'è un paradosso, un piccolo paradosso dentro la scuola, che noi da una parte dobbiamo lavorare sulla fiducia del proprio pensiero autonomo, cioè io credo in ciò che dico, no? Questo è importantissimo, i bambini, i ragazzi hanno il diritto di dire io credo in ciò che dico, e contemporaneamente lavorare sul fatto che dico dubito di ciò che dico. Capite il crinale difficilissimo del nostro lavoro? Cioè dobbiamo educare dalla possibilità che i ragazzi credano fortemente in quello che dico, perché è la base di tutto. Se non credo nel mio pensiero non ho relazioni, non ho diritto di parola, non ho posto. Ma contemporaneamente è paradossale questa cosa, però è interessante. Io credo proprio perché posso dubitare, e bisogna avere forza per dubitare, perché essere disponibili a dubitare di quello che si pensa, bisogna avere una certa forza. E noi siamo in un'epoca triste, no, perché il Papa ha rimesso in discussione l'infallibilità, ma noi siamo in un'epoca invece di, io chiamo per scherzo, di infallibilità diffusa. Siamo in un'epoca di infallibilità diffusa, cioè tantissime persone pensano di essere infallibili. Le tecnologie sono pericolose da questo punto di vista, perché voi sapete benissimo che su Facebook, su qualsiasi social network, tu dopo un po' incontri sempre quelli che pensano come te. Allora, la creazione di gruppi omogenei che si parlano tra loro, si dicono tra loro, portano a dei deliri di cavolate mostruose, confermate dal fatto che continuamente se le dicono le persone che la pensano stesso. Allora, questa infallibilità diffusa, che non è quella del Papa, che già è terribile, ma quella diffusa è ancora peggio, perché la fanno tutti, è pericolosissima, perché noi invece dobbiamo fare scientificamente, illuministicamente, un lavoro sulla fallibilità. Assolutamente, noi dobbiamo essere fallibili, essere fragili, educare alla fragilità, educare all'ammettere la propria impotenza rispetto a tante cose, questo è fondamentale. E quindi questo equilibrio è molto difficile, perché è un equilibrio tra dare forza, dare sostegno a tutti, e al tempo stesso dire sì, però tu sei in quanto fallibile, in quanto rimesso in discussione. E l'ultimissima cosa, perché però ho fatto troppo lunga, è un piccolissimo racconto. Allora, l'anno scorso a scuola con i bambini l'anno era cominciato con dei ricordi. Ogni bambino aveva fatto una cartolina con un ricordo dell'estate. Avevano disegnato delle cose e mi avevano raccontato tante cose: il mare, la pesca di notte con papà, eccetera, varie cose. E c'era una bambina però che era stata molto colpita da quelle immagini di quel bambino morto sulla spiaggia dell'estate scorsa. Le immagini orribili si ripetono talmente tanto. Però l'estate scorsa era stata caratterizzata da questa foto. Questa bambina ne aveva parlato. E poi a un certo punto un bambino ha domandato, stavamo discutendo di questo, ha detto: perché si emigra? E c'è stata tutta una discussione che è nata sulla questione del perché si emigra. Perché si emigra? Perché si emigra? Questa domanda. Allora, ho detto: questo è un problema difficile, ci passeremo dei mesi. Diciamo, Mario mi ha dato l'idea di cosa fare durante l'anno. L'anno scorso abbiamo dedicato tutto alla migrazione, la terza elementare, tutto l'anno. Perché una bambina ha detto: ah, ma se è un problema bisogna avere i dati. Quali sono i dati? Quali sono i dati? Allora, un dato possibile era quello della ricchezza. Allora abbiamo fatto un lavoro di matematica sulla media, il reddito medio, abbiamo fatto un plastico sul reddito medio in Europa, in Francia, in Italia, in Spagna, e poi il reddito medio in Egitto, in Libia, in Somalia. Ed è impressionante questo plastico. Mentre lo costruivamo si vedeva che l'Italia è 20 centimetri, una torre 20 centimetri, la Francia 27 centimetri, la Germania 30 centimetri, l'Egitto 3, la Tunisia 3, la Libia 9 perché c'è il petrolio, la Somalia 0,50. Se tu costruisci un plastico ti rendi conto, cioè è proprio visivamente chiaro dove sono i ricchi e dove sono i poveri. E una bambina a un certo punto ha detto: ah, ma il mar Mediterraneo è come la spaccatura di Giotto. Come la spaccatura di Giotto. C'è un quadro di Giotto su cui noi avevamo lavorato, perché 3 anni prima tutte le classi di Giove avevano lavorato su Giotto. Infatti i bambini pensavano che Maieroschi era Giotto, per quel motivo. C'è un quadro bellissimo che si chiama La cacciata dei demoni d'Arezzo, in cui ci sta Arezzo dipinta da Giotto in modo meraviglioso, tutte le case incastrate in una prospettiva che cominciava allora. Ci sono due porte, da una porta esce un ricco, da una porta esce un povero, e in mezzo c'è una voragine, un crepaccio, cioè la terra è spaccata, e poi in cielo sono tutti i demoni. Ah, mi ricordo una volta anni fa che avevo visitato Assisi, un frate mi aveva raccontato che quel dettaglio era il senso di tutto il ciclo di Giotto di Assisi. Perché? Perché quel dettaglio dice: se da una porta esce un povero e uno un ricco e la differenza è troppa, si apre una voragine e da quella escono i demoni.
I demoni.
I diavoli. Esattamente la descrizione del mondo di oggi. Esattamente. La bambina ha detto, 2 anni dopo, ha detto: il mar Mediterraneo come la spaccatura di Giotto. Ci ha fatto un collegamento, un'iperbole tra quel dipinto e il plastico che stavamo costruendo. Era così chiara questa frase che l'abbiamo scritta grande sul dipinto e ci abbiamo lavorato per un anno, perché chiaramente quell'intuizione di Maya era dire: l'arte c'ha questa proprietà straordinaria che ci fa, che moltiplica le domande. L'arte non dà risposte, e per quello è interessante lavorarci a scuola. Bisogna sempre lavorare con l'arte. Abbiamo fatto tante interviste, torniamo alla fine nella narrazione, sono andato troppo fuori tema. Abbiamo fatto molte interviste con una mamma rumena, con una mamma egiziana, cioè con le mamme dei bambini che stavano in classe, le mamme straniere. E poi a un certo punto è venuto un papà uruguaiano, che ci ha raccontato questa storia. Con questa storia finisco il mio intervento, perché la storia è bellissima, e l'abbiamo messa in scena, abbiamo fatto il teatro alla fine. La storia è questa: Friuli 1898, così, fame assoluta. Luisa e Pedro partono, Luisa e Pietro partono, perché vedono un cartello con scritto: in Argentina terre gratis per tutti. terre gratis per tutti, questi morivano di fame, partono per l'Argentina. Arrivano in Argentina e la terra era gratis, ma era una pampa sconfinata senza niente. Non c'era acqua, non c'era nulla. La moglie, giovanissima, si dispera, proprio si dispera. Il marito dice: no, io devo lavorare. Tre cose ho: la fame, le mani e la terra. Io devo star qua. Si mette a zappare. La moglie va in depressione talmente potente che un medico, ovviamente c'era un medico lì, dice: guarda, o torna in Italia o questa muore. Luisa decide di tornare in Italia da sola, prende la nave, un altro mese e mezzo di mare, da Buenos Aires va a Genova, torna dai genitori, i genitori disperati dice: perché sei tornata, che è successo? Dice: no, non c'è, morivo. Dopo un po' si accorge che è incinta, si accorge che è incinta e dice: ah, ma io non posso, devo tornare a mio marito. Riparte, infatti lo spettacolo si chiama I tre viaggi di Luisa. Riparte da sola, incinta, da Genova per Buenos Aires. A metà del viaggio nasce il figlio, nasce Pedro, che è il nonno del papà, il bisnonno di Emilia, della bambina che sta in classe. Nasce questo bambino, siccome la nave italiana, per fortuna la nazionalità italiana, e arriva a Buenos Aires e fanno altri 11 figli, quindi la depressione, diciamo,
la supera,
in qualche modo
è superata,
orientata, diciamo. Fanno 11 figli, non finale finita, non finita. Fanno 11 figli, dopodiché Pedro, il marito muore abbastanza presto, infatti gli 11 figli muoiono. Pedro, che è il primo figlio, si fa carico di crescere tutti gli altri fratelli con la moglie, con la mamma, insomma, fa da papà un po'. Quando l'ultimo figlio finalmente è svezzato, diciamo così, lui dice: ragazzi, io riparto. Pedro parte e va in Uruguay. Tutti i fratelli vogliono andare con lui. Questa è una scena che teatralmente hanno fatto in modo divino i bambini, che tutti dicono di... E dice: no, non avete capito, vado da solo. E va da solo in Uruguay e non incontrerà mai più gli altri fratelli. Cioè, basta, finita. Allora, abbiamo messo in scena questa... Perché naturalmente i bambini sono impressi a questa storia, che effettivamente è bellissima, no? È una storia molto struggente. Però abbiamo cercato di metterla in scena perché era un modo molto indiretto di lavorare su quelle immagini che loro vedono alla televisione. Perché a un certo punto che succede? Noi abbiamo cercato di metterla in scena arricchendo la tempesta di parole di Shakespeare o di parole di Omero. Cioè tutta la scena iniziale dello spettacolo è la tempesta con parole, perché io so che per i bambini recitare delle parole belle, ricche, come quelle di Shakespeare, delle prime righe della tempesta, o recitare Omero nel punto in cui racconta di Scilla, significa che loro comunque si imparano delle parole bellissime e le imparano col ritmo, col canto, con la canzone, cioè non se ne scordano più. E io penso che questo è molto utile, sempre per la cosa dell'arricchimento che dicevamo prima. Mettono in scena allora questa tempesta, questi tre viaggi di Luisa, eccetera, e poi l'ultima scena, Emilia, che sa che è una storia che riguarda la sua famiglia, no? Emilia dice questa frase che ha detto: se la nave non fosse arrivata, io non sarei mai nata. Per me, io mi sono, ogni volta che abbiamo fatto quello spettacolo, mi sono profondamente commosso, perché quello è il nodo quando parliamo di immigrazione, e il nodo è quello. La narrazione ci ha permesso, attraverso un viaggio lunghissimo, di arrivare a dire la verità più cruda e però più seria, è che ogni persona che muore non muore solo lui, lei, ma tutte le generazioni future che vedete. Grazie.